Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, proposte al microfono da Monia Parente.
Nella vita cristiana c'è anche una sofferenza che non viene dalle situazioni esterne e nemmeno dal cielo. La constatazione che il male viene da dentro noi e ci distanzia da Dio. Il peccato è la cartina di tornasole che getta sul nostro mondo interiore una luce nuova, mettendo in fuga la presunzione di essere dei campioni della fede. Nonostante i nostri sforzi e i nostri propositi, torniamo sempre a cullarci in alcuni peccati. Sembra quasi che ogni credente abbia una sorta di specializzazione nel commetterne sempre uno o due in particolare. Sono le nostre nicchie segrete dove ogni tanto ci rifugiamo per gustare una libertà illusoria che svanisce e lascia quasi subito con l'amaro in bocca. Molti peccati non si fanno più o ritornano in periodi ben localizzati della vita, oppure sono episodici, cioè si commettono sotto la pressione di situazioni difficili, più o meno occasionali, l'odio verso una persona che ci ha fatto un torto, per esempio. Altri rimangono sempre, nonostante tutto, nonostante l'età, nonostante le situazioni. Sono peccati che fanno parte di noi e che ci vengono subito in mente quando ci guardiamo dentro. Ognuno di noi ha il suo peccato originale, che gli dice sempre: in fondo, tu non ami Dio, facendoci soffrire più di ogni altro. Di molti peccati non proviamo neanche dolore. Magari li confessiamo pure, ma sentiamo che non dicono niente di noi, non ci interpretano. Il nostro, invece, ci mette al muro e ci scoraggia, quasi che tutto il nostro rapporto con Dio sia legato a Lui nel bene, quando non lo commettiamo, e nel male, quando ci cadiamo dentro. Il mio peccato sa prendermi e comprendermi, mi gira intorno, incantandomi e dominandomi. Mi piace e mi fa soffrire. In ogni modo dipendo da lui e non riesco a immaginarmi prescindendone. Il mio peccato è un appello a contemplare la pazienza di Gesù. Cristo ha una grande pazienza nei confronti dei suoi, molto più di quella che abbiamo noi stessi nei nostri confronti. Leggendo i Vangeli, si coglie la fatica del Maestro a convivere e continuare ad amare persone incerte che non si fidano mai fino in fondo, che fraintendono le sue parole e che fanno finta di non capire che il prezzo dell'amore è il coraggio. Questi discepoli, e non altri, Gesù ha amato incondizionatamente, poiché il Padre Celeste glieli aveva affidati, e lui li riconsegna a Dio senza la pretesa di averli cambiati. Erano tuoi, li hai dati a me. Quando nel Getsemani chiederà loro almeno di fargli compagnia per un'ora prima di andare incontro alla cattura, chi negherebbe un po' di compagnia a un condannato a morte? Loro si addormenteranno e lui rinuncerà a rimproverarli. Dormite ormai e riposate. Le sue non sono parole di disfatta del tipo «da voi non ci si può aspettare altro che rifiuto», bensì il segno di un amore che oramai non pretende, che non ricatta e che ha imparato ad aspettare che un altro, lo Spirito, cambi i cuori di coloro che pur ha scelto. Continuare ad amare, sempre e nonostante tutto, se stessi e gli altri, è l'unico modo che il cristiano ha per non dare corso al male e al peccato. Ma riprendiamo il filo del discorso. Conoscere e dare un nome preciso al proprio peccato originale è un segno di maturità cristiana. Chi vive nella fede all'acqua di rose non capisce cosa voglia dire soffrire per il peccato e si stupisce del fatto che un argomento simile possa essere causa di tanti dubbi. Per lui, i peccati commessi sono semplicemente delle debolezze trascurabili che tutti compiono perché alla fine siamo uomini. Di solito questi cristiani leggeri si riconoscono dal fatto che pensano che i peccati per eccellenza siano quelli che hanno a che fare col sesso e basta. Quando parliamo di dolore per il peccato, ci riferiamo allo stato d'animo di un cristiano realista e consapevole, non più oppresso da sensi di colpa grandi come montagne, ma capace di misurare alla luce della parola di Dio e senza avvilimenti inutili la distanza che lo separa dalla santità. Paradossalmente soffre di più per i peccati proprio il cristiano che ha una visione non moralistica della fede. Il vero dolore per il peccato, quel che la tradizione monastica chiama compunzione, si prova solo dopo che si sono messe da parte pretese irrealistiche di perfezione o di purezza maniacale. Nel momento in cui mi affido alla grazia e rinuncio a essere bravo e buono davanti a Dio, nessuno è buono se non Dio solo, leggiamo nel Vangelo di Marco, allora inizio a soffrire. Questo dolore è figlio dell'amore per Cristo, non più dell'amor proprio. Chi non ha compunzione non ha mai visto la bellezza del Signore. Così come chi presume di vedere rimane nel peccato. Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite «noi vediamo», il vostro peccato rimane, leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Detto questo, possiamo affermare una verità molto semplice. Il mio peccato, che con l'andare del tempo si può trasformare in vizio, probabilmente mi farà compagnia per tutta la vita. Combatterlo frontalmente significa solo sprecare il proprio tempo. Potrà destare meraviglia questa affermazione, forse anche scandalizzare i più, ma tutti sappiamo che è così. E lo sappiamo perché mille volte abbiamo provato a correggerci e mille volte ci siamo ricaduti dentro con estrema facilità. Cosa bisogna fare allora? Trasformare il peccato in quella debolezza che esalta la misericordia e la potenza di Dio, come ci ricorda nella seconda lettera ai Corinzi San Paolo. E lo possiamo fare attraverso alcuni accorgimenti. Come? Prima di tutto occorre fare pace con il proprio peccato, confessandolo con semplicità e senza vergogna, educandosi nella preghiera a chiedere al Signore, senza drammatizzazioni, che me ne liberi, se Lui vuole. In seguito, poi, è bene smascherare l'illusione che si nasconde dietro il peccato, chiedendosi «cosa cerco in realtà? Di cosa ho bisogno veramente? Commettendo questo peccato, cosa spero o penso di ottenere?» I nostri vuoti non si risolvono facendo cose vuote. Le cose incompiute non realizzano l'esistenza. E ancora, è salutare persuadersi ogni tanto che l'errore insegna a essere più umili e a perdonare gli altri come Dio perdona noi. Questo è un punto fondamentale dell'insegnamento di Gesù. Il Padre non giudica tutti allo stesso modo, perché ogni figlio è diverso dall'altro. Per questo Egli si impegna a perdonarci nella misura in cui noi perdoniamo. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È come se Dio dicesse: «Io non voglio giudicarti con un metro ingiusto, per questo voglio imparare da te. Con il metro che tu usi per giudicare gli altri, io giudicherò te. Mi insegnerai così ad essere giusto». Con la misura con la quale misuriamo, saremo misurati a nostra volta. E ancora, il demonio non ci offre occasioni di male perché vuole il male in se stesso. Il suo vero scopo è farci vergognare davanti a Dio, allontanarci dalla sua presenza. Il demonio è l'accusatore che si ferma davanti alla porta del tempio per dirti: come? Proprio tu che fai questo e quest'altro hai il coraggio di andare davanti al Signore? Non ti vergogni, non ti senti un ipocrita? Chi sta in confessionale sa che ha allontanato più gente dalla fede questo ragionamento maligno che la cosiddetta sregolatezza dei costumi. Ecco allora un altro accorgimento davanti al peccato. Il male che si annida dentro di me non potrà mai togliermi la possibilità di rivolgermi a Dio. Sarò anche un peccatore, ma mai uno che si fa vincere dalla vergogna. Starò anche all'ultimo posto della chiesa con il capo chino, come il pubblicano al tempio, ma rimarrò lì fino a che non avrò ottenuto ancora una volta, ostinatamente, il perdono di Dio. Chissà che la vita cristiana non sia anche questo: avere il coraggio di essere dei buoni peccatori che continuano, come Pietro, a dire al Signore: allontanati da me, perché non so amarti, coltivando la segreta certezza che mai Cristo ci è più vicino di quando gli chiediamo una mano per ricominciare. E questo è più difficile che esibire a Dio, compiaciuti, le nostre buone opere.
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia d'essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.